detto, possiamo andare a cominciare la lettura dei giornali di quest'oggi e, come di consueto, iniziamo con la lettura delle prime pagine e di quelli che sono temi, toni e titoli delle prime pagine di oggi. Di che si parla? Ma le notizie sono principalmente due, sono in qualche maniera anche legate, seppur non in maniera completamente diretta. Da un lato ci sono le elezioni in Francia, con questo esito non previsto dai sondaggi, che però c'è stato, ovvero sia la sconfitta del Rassemblement National di Le Pen, della coppia Le Pen-Bardella, e la vittoria sia del Nouveau Front Populaire, ma sia anche della formazione politica macroniana, che è andata molto meglio di quanto si immaginasse. E molto meglio di quanto si immaginasse è andata anche la desistenza fra i due elettorati. C'era molta curiosità e anche, come dire, molto scetticismo sul fatto che in effetti al secondo turno gli elettori di sinistra potessero votare un candidato macroniano e viceversa, e nonostante poi le forze politiche, i partiti avessero invitato a fare questo. Ma una cosa sono gli inviti dei partiti, lo sappiamo bene, altra cosa sono i comportamenti degli elettori, e invece elettori e elettrici hanno fatto proprio così. Quindi a 48 ore dal voto ci si interroga adesso su quali potrebbero essere gli scenari futuri del governo francese, anche quale sarà la coalizione di governo futura, un panorama che è molto diverso da quella a cui l'opinione pubblica e la politica francese sono abituati, ma che è anche molto diverso rispetto a quello che ci si immaginava. C'è una maggioranza forse assoluta del Rassemblement National in Parlamento e un governo Bardella che, lo ricordiamo, fino a tre giorni fa sembrava assolutamente nelle cose. Accanto a questo, la strage di bambini e non solo in Ucraina, per festeggiare evidentemente la sconfitta della Le Pen e di Bardella, su cui avevano puntato molto, su cui ha puntato molto il governo russo e lo stesso Putin, insomma, fino a pochi giorni prima delle elezioni, l'invito a votare, l'endorsement nei confronti dell'Assemblea Nazionale da parte di Putin e dei suoi giannizzeri era evidente e esplicito. Del resto c'è una lunga storia di finanziamenti da parte del Cremlino al Front National, poi Rassemblement National in particolare, ma in generale a tante formazioni di destra e estrema destra dell'Europa continentale, in Italia la Lega, per dirne una. E insomma, scornati da tutto questo, ieri l'esercito russo ha bombardato tutta una serie di obiettivi civili, colpendo a Kiev un ospedale pediatrico. Queste le due questioni principali. Poi c'è un po' di politica interna, c'è un po' di cronaca, anche questa non granché, insomma, per quanto riguarda Roma e dintorni, un bruttissimo caso di stupro nell'isola di Pons, e qualcos'altro quella di cui daremo lettura con più calma. Allora, iniziamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, la foto notizia è per Kiev, missili russi sull'ospedale dei bambini, orrore a Kiev, bombe su tutta l'Ucraina, oltre 30 le vittime. Accanto le notizie dalla Francia. La Francia scossa, Macron blinda il primo ministro. Tutelare la stabilità del paese, dice il presidente. In realtà non è che blindare è quando uno fa in modo che un altro, in questo caso un presidente del Consiglio, sia inattaccabile e rimanga fermo al proprio posto. Qui la situazione non è questa, in attesa delle dei colloqui fra le varie forze politiche che si suppongono e si prospettano piuttosto complessi, per ora è stato confermato al suo posto il premier Attal, che quindi non ha dato le dimissioni, ma è una questione per ora tecnica. Inizia la difficile trattativa sul governo, le crepe a destra, e questo è interessante perché mentre altrove ci si esercita su le questioni a sinistra dello schieramento parlamentare francese, come e in che misura potrebbe nascere un governo con la partecipazione di tutta la sinistra o parte della sinistra, e il Corriere della Sera invece segnala, a mio avviso assai giustamente, come anche la destra francese non sia immune da problemi e crisi interne, tutt'altro. E anzi, smaltita la sbornia della presunta, dell'aspettata vittoria, dell'aspettato trionfo elettorale che non c'è stato, queste crepe possono farsi più problematiche. È un percorso complicato creato dall'Eliseo, scrive Massimo Nava, in merito alla ricerca del compromesso a Parigi. E poi, vabbè, ci sta il nuovo gruppo europeo di Orbán a Strasburgo, il nuovo gruppo di Orbán, la Lega e Le Pen nei Patrioti, si chiama così Patriot, tra i vice c'è Vannacci, insomma un po' diciamo il gruppo putiniano all'Europarlamento, per capirci, molto per fare estrema sintesi, e che però diciamo rischia dal loro punto di vista di essere un po' come sono sempre stati i gruppi della destra o dell'estrema destra nel Parlamento europeo e anche nei vari parlamenti nazionali, cioè un agglomerato che magari può anche prendere il 10, il 20% di tutti gli eletti e tutte le elette, ma sta lì e non conta assolutamente nulla. Poi dicevamo le cronache nere, da Cagliari scrive agli amici col telefono di lei, sparita a maggio, IPM l'ha uccisa. A Cagliari il marito di una donna di 42 anni svanita nel nulla nel maggio scorso è stato arrestato. E poi, vabbè, poco altro, segnaliamo giusto l'intervista a William Defoe, che è il nuovo direttore della Biennale di teatro, il nostro quasi concittadino William Defoe. Dalla Repubblica al Corriere, anche qui la fotonotizia è per Kiev, Ucraina insanguinata, missili sui bambini, violento attacco lanciato dall'esercito russo contro le città, a Kiev distrutto l'ospedale pediatrico che ospitava i piccoli, la Russia nega ma un video conferma, il bilancio complessivo 36 vittime e 137 feriti, è un crimine disumano. Intanto Orbán da Xi Jinping, dopo Putin sa come vincere la guerra, avrebbe detto, non sappiamo se prima o dopo il bombardamento. Una visita sbagliata per gli Stati Uniti. In retroscena li racconta Claudio Tito, dal titolo retroscena al titolo Il messaggio di Mosca al vertice NATO, e poi si parla della mossa di Varsavia sull'implementazione da parte polacca della difesa aerea ucraina. Poi Repubblica è un giornale schierato a sinistra, almeno si suppone si autoiscrive nella sinistra, e questo lo si riconosce nelle Nella lettura della situazione francese, lo vedremo anche sul manifesto, seppur con toni differenti. Abbiamo passato settimane annunciando l'arrivo dei barbari al governo francese, non sono arrivati, e adesso però, pochi minuti dopo, il problema sarà: ma ora il governo come si fa a fare? Il governo si farà, chi lo farà? E a questo punto è anche secondario, però insomma, dopo essersi fasciati giustamente la testa, uno prima che riesce a vedere tutto attraverso i cerotti, è operazione complicata. Il dopo voto francese, la sinistra cerca il premier, ma il vero rischio sono le divisioni. Marc Lazar addirittura parla della vittoria di Pirro del fronte popolare. Va bene, e poi c'è il Festival di Pomezia, di cui ci informa Repubblica in prima pagina. Il Festival di Pomezia, così la RAI censura la debacle di Le Pen. Vabbè. E poi direi anche qui non molto altro, a dire il vero. Il manifesto qui si apre sull'Ucraina, ma con meno spazio rispetto a quanto abbiamo visto finora. Missili russi sull'ospedale pediatrico, mentre Orbán si inventa una sua missione di pace, sconfessato dall'Unione Europea, Mosca attacca. Ma la fotonotizia è per la Francia, la festa a Place de la République. Domenica notte bisogna saper vincere, avverte il manifesto. Più che un'elezione, una sbornia, capovolta ogni previsione, fermata la destra lepenista e dato la vittoria al fronte popolare, la Francia progressista festeggia a Place de la République e si sveglia con un dopovoto complicato. Adesso tocca provare a governare. E su questi temi, anzi anche più pessimisti, interviene Marco Bascetta. Oggi vince la paura, ma questa destra è ancora una marea. E vabbè, evidentemente però meno marea di quella che si supponeva, visto che poi in questo grande anno elettorale, in questa grande annata elettorale 2024, lì dove si è votato in maniera effettivamente libera, quindi non le buffonate criminali iraniane o quelle russe, non è che ci sia stata poi questa enorme mareggiata nera che ha sommerso tutto e ci ha costretti a vedere la riedizione del Quarto Reich, ecco. Però insomma, questa è un po' la lettura, l'attenzione che si dà. E che cos'altro dell'Eurocamera abbiamo detto? Dentro Le Pen e Salvini, i patrioti superano ECR, mentre questo credo che lo troviamo solo qui, a proposito di ITA Airways, a soli 5 giorni dalla svendita Lufthansa arriva il licenziamento collettivo per i 2245 lavoratori ex Alitalia non riassunti da ITA, l'ex compagnia di bandiera che ha ceduto per un solo euro tutto il ramo aviation, cioè aerei e slot, i diritti di atterraggio e di decollo. A ITA è dal 2017 in gestione commissariale. L'allucinante decollo della nano compagnia è un bagno di sangue occupazionale ancora irrisolto. Domenica i 3 commissari hanno aperto la procedura in vista della scadenza della cassa integrazione, che Giorgetti ha deciso di ridurre e imporre che fosse non rinnovabile. Così il manifesto. Andiamo su Avvenire, che anche qui troviamo la fotonotizia da Kiev: missili su Kiev, Mosca distrugge perfino l'ospedale pediatrico, ovviamente a parlarne nello scavo. Pioggia di bombe in diverse città, 36 morti e decine di feriti, è un crimine di guerra, dice Bruxelles. Sulla Francia, la Francia in stallo. segnala Avvenire, la destra di Le Pen relegata al terzo posto, il fronte popolare vincente si divide e Mélenchon è isolato. Macron prende tempo e congela Attal, il premier, ipotesi di governo con sinistra moderata e centristi. In Europa cresce il fronte dei patrioti con Rassemblement National, Vox e Lega. Mamma mia, e non vi dico gli altri chi sono, ma saranno ininfluenti, nota Tajani, credo con grande precisione. E poi abbiamo una serie di richiami sulla cultura, nell'inserto della cultura. Per quanto riguarda la Palestina, si tratta sugli ostaggi al Cairo, almeno secondo Avvenire, poi vedremo se diciamo è una speranza o è una constatazione. E poi abbiamo del doppio ormai consueto editoriale di Avvenire, segnaliamo il secondo, che parla di Francia, l'altra Francia invisibile, perché i sondaggisti e politologi francesi sono sbagliati di grosso, scrive Daniele Zappalà, prevedendo il successo dell'ultradestra lepenista alle legislative, oppure in altri termini, perché quasi nessuno immaginava un successo della sinistra. In queste ore la riflessione ricorda molto quella dei tempi in cui i rilevamenti sottostimavano regolarmente i risultati dell'ultradestra, sempre più alti di quanto si immaginasse alla vigilia. Da allora è stata tratta una conclusione: fra i simpatizzanti dei lepenisti c'è una Francia invisibile, tanto periferica geograficamente e socialmente, da risultare difficilmente sondabile. In particolare la Francia delle campagne e delle vaste aree minate dalla desertificazione industriale, soprattutto nell'estremo nord e nord-est, da Calais a Strasburgo. Sul piano delle percezioni, la Francia che ha più paura della globalizzazione e dell'immigrazione. Anche nell'ultimo scrutinio, questa Francia ha sospinto i candidati del Rassemblement National, 39 dei quali sono stati eletti già al primo turno, contro appena 2 fra i macroniani. Ma poi, nell'interludio verso i ballottaggi, segnato dalle prevedibili manovre anti-Rassemblement National dei partiti di governo, è accaduto pure qualcosa di imprevisto. Ben più che in passato, si è attivata un'altra Francia invisibile, quella in genere molto astensionista, che più si è sentita nel mirino dell'approccio xenofobo del Rassemblement National. Nelle ultime ore, in proposito, colpisce la valanga di testimonianze di gente comune raccolte dai media sul grande sollievo provato con circa una misura precisa capace di generare rabbia: la volontà dei lepenisti di escludere d'ufficio i binazionali dai posti strategici in campi come difesa, sicurezza e diplomazia. I binazionali sarebbero quelli che hanno una doppia cittadinanza, un doppio passaporto, e se non vado errato in Francia dovrebbero essere un numero intorno ai 3 milioni, quindi non proprio pochissimi. Proprio il contrario, continua Zappalà, della promessa repubblicana meritocratica, che è un collante tradizionale della società transalpina. Riassumibile così: studiando con impegno e facendo del proprio meglio si troverà prima o poi posto sul cosiddetto ascensore sociale, che può portare dovunque. In tanti quartieri sfavoriti quella misura arbitraria è risuonata come un rivelatore delle contraddizioni dei lepenisti, così pronti a dirsi a parole dalla parte del popolo. Una misura che stona in parallelo con quanti media mostrano da anni: a portare in alto la bandiera francese sui campi sportivi o nelle sale di spettacolo sono spesso proprio dei binazionali ben fieri di esserlo. Si pensi storicamente a un campione e poi musicista come il tennista Yannick Noah, franco-camerunense per tanti anni eletto come il francese preferito dai francesi, o ancora un artista come la franco-maliana Aya Nakamura, ormai la cantante francese più ascoltata nel mondo. Fra i due turni sono state pure le personalità dello sport e dello spettacolo, a iniziare dalla stella calcistica Kylian Mbappé e dai suoi compagni della nazionale, ad additare le discriminazioni promosse dal Rassemblement National proprio nel paese del motto Liberté, Égalité, Fraternité. Appelli martellati in parallelo da sindacati, associazioni anche cristiane, educatori, centri culturali. Più che mai dunque un'altra Francia invisibile, mossa interiormente da sentimenti forti, è entrata nel gioco elettorale. Un surplus di suffragi è andato spesso alla coalizione più energicamente opposta all'ultradestra, ovvero la sinistra del nuovo Front Populaire. Nel quadro di tanti ballottaggi locali in bilico, questo ingresso imprevisto in campo di ex invisibili ha fatto la differenza. Alla fine le ferite più intime dei dimenticati, forse come mai prima, hanno suscitato una svolta politica definita da più parti come storica. Nella Francia politicamente sottosopra, in cerca di una maggioranza di governo, l'andamento a sorpresa dello scrutinio è così riassunto pure dal titolo di un saggio di Camus, del saggio, L'uomo in rivolta. Un fattore che allarga ancor più il ventaglio dei possibili seguiti nel bene e nel male durante i prossimi mesi di probabile instabilità in Francia, ma pure un segnale transalpino giunto dal basso che l'Europa non può permettersi di ignorare. Così l'editoriale di Daniele Zappalà, con cui chiudiamo la lettura della prima pagina di Avvenire. Il Messaggero: strage a Kiev, missili russi sull'ospedale dei bimbi, offensiva di Putin contro l'Ucraina, 36 morti e 140 feriti. E poi a centro pagina la Francia: la sinistra si divide. Qui appunto l'interesse è per una parte della barricata. Macron respinge le dimissioni di Attal, i moderati del fronte si smarcano da Mélenchon, Le Pen e Salvini con i patrioti di Orban, terzo gruppo a Strasburgo, Vannacci vice di Bardella. Poi poi sono le cronache nere, lo skipper il danese che ci travolse non fece nulla per salvarci, si parla di un incidente di barche all'Argentario, quello di un paio d'anni fa, se vi ricordate. Danese che ci rivolse non fece nulla per salvarci, lo skipper della tragedia all'Argentario ha patteggiato senza risarcirci. E poi da Ponza una sedicenne denuncia per stupro il vicino di casa. Lui è un cameriere romano che era stato appena licenziato per aver importunato alcuni clienti, proprio un personaggino fino. Che cos'altro per quanto riguarda le prime pagine? Le grandi testate nazionali non è che abbiano attacchi molto diversi da quello che abbiamo visto, da quelli che abbiamo visto finora. I giornali di destra sono abbastanza in depressione, quindi da un lato sono in depressione, dall'altra vorrebbero tornare ai fasti dialettici di quando stavano all'opposizione, ma in questo momento si trovano al governo, quindi è un po' complicato. E niente, diciamo, non c'è granché da segnalare. E vediamo, chiudiamo allora con il dubbio, che però anche qui non abbiamo molto di nuovo, perché anche il dubbio apre sulla Francia. Archiviata Le Pen, ora Macron ha un problema a sinistra, il fronte di Mélenchon reclama l'incarico, ma per ora nessuno ha i numeri per formare una maggioranza. E di questioni tipiche del dubbio c'è soltanto un articolo su Sabino Cassese che parla dei domiciliari a Giovanni Toti, e si pone contro i domiciliari, anche perché diciamo siamo arrivati credo al terzo mese e difficile trovare una giustificazione. E bisognerebbe, come dire, porsi sempre contro questo tipo di abusi a prescindere dalle persone verso cui sono indirizzate, ma questioni dette tante volte e rimangono sempre in evase. Allora, a questo punto non mi pare che ci sia molto altro anche per quanto riguarda il dubbio. Noi possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale per rifiatare e poi fra pochissimo ricominciamo con la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani.
Could bring a fall when I'm far from home. Don't call me on the phone to tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to tease, but hard to get
rise out of this. I know it's good.
Allora, 9:09 primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dalle prime pagine passiamo agli articoli all'interno dei quotidiani e ripartiamo proprio dal Corriere della Sera che apre sull'Ucraina, come vediamo faranno molti se non tutti i quotidiani di oggi, e poi subito dopo se ne va alle elezioni al post elezioni in Francia. I missili russi sull'ospedale dei bambini, scrive Lorenzo Cremonesi da Kiev, lanciati Kinjal su Kiev, 37 vittime in tutto il paese. A Varsavia Zelensky firma l'accordo sulla difesa aerea. Intanto Orbán, senza mandato, Orbán in questo momento alla presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, è andato in Cina da Xi Jinping per una missione 3.0, fra pace, fra mille virgolette, e business. Così diciamo il fautore del gruppo dell'Eurogruppo dei Patrioti al Parlamento, che si è formato da pochissimo. Poi abbiamo la Francia. Attal si dimette, Attal è il presidente del Consiglio, Macron lo frena. La Francia cerca una maggioranza. Il primo ministro resta in carica per gli affari correnti. Il leader socialista Faure annuncia no a patti con il centro, mentre il leader, l'altro leader socialista Glucksmann, dopo una campagna elettorale aggressiva, pare più discreto. E poi anche qui diciamo abbiamo il totonomi su chi potrebbe essere il futuro presidente del Consiglio, che in Francia è una carica che viene scelta direttamente dal presidente che, a differenza del Presidente della Repubblica Italiano, è una carica assolutamente ed eminentemente politica, quindi la situazione è un po' diversa rispetto a quanto accade dalle nostre parti. E poi abbiamo le delusioni e gli exploit per quanto riguarda l'Assemblea, per quanto riguarda il Parlamento. I lepenisti hanno metà dei seggi previsti, anche se ne guadagnano 36. I macronisti esultano, anche se ne hanno persi in tutto 85. E poi che succede all'interno delle coalizioni? Fra Le Pen e Bardella c'è aria di resa dei conti, è tempo di fare un bilancio, dice Marine Le Pen, troppi nomi inadeguati, il nodo di chi ha scelto la squadra. E poi il Corriere della Sera intervista un altro alto papavero del Rassemblement National, Laurent Iacobelli, tutti di origine italiana, sono questi, fa veramente piacere. E che dice: siamo il primo partito, ci saranno correzioni, l'obiettivo resta vincere. Poi dall'altra parte della barricata, velleità e vendette, scrive Marco Imarisio, dopo il trionfo a sorpresa e Mélenchon alzò la voce. Ora tocca a noi, dice il leader dei radicali di sinistra, ma anche all'interno della France Insoumise. E ci sono nomi che in qualche modo fanno la fronda all'interno e anche fra chi è stato espulso da pochissimo dalla France Insoumise. Il documentarista François Ruffin guida la pattuglia di epurati e dissidenti, insomma, cioè, niente a cui noi qui in Italia non siamo già abbondantemente abituati, è un panorama, questa è una situazione che a noi ci risulta molto familiare, in Francia molto meno. Vedremo come reagirà la società francese. E poi ancora Federico Fubini scrive a pagina 10: la sinistra punta alle pensioni, ma i mercati per adesso non sembrano agitarsi. E infine c'è una intervista molto significativa a Margaritis Schinas, che è vicepresidente della Commissione europea greco, che nel commentare le elezioni in Francia dice: i francesi hanno detto no a chi voltava le spalle all'Unione Europea. La Meloni, gli chiedono una forza positiva, l'invito, come dire, ormai evidentemente sempre più esplicito per la Meloni e per Fratelli d'Italia, è quello di smarcarsi definitivamente da una certa estrema destra europea che comunque non riesce ad andare al governo, da Vox a Rassemblement National, passando per Alternative für Deutschland, e come dire, concluda la sua parabola, e da crisalide semi neofascista si trasforma in farfalla conservatrice. Chi lo sa se accadrà. Comunque, e poi di questo si parla anche successivamente, un altro articolo di Marco Galluzzo: governo stabile, scelte pro Kiev, così la Meloni vuole tornare in partita. La Premier negli Stati Uniti per il vertice NATO, poi inizierà il confronto con la von der Leyen. Così la lunga sezione dedicata alle elezioni francesi, poi c'è una sezione quasi altrettanto lunga e tristemente dedicata alle cronache nere. E pagina 18: sparita da 2 mesi, il marito in carcere, si fingeva lei usando il suo cellulare. Cagliari accusato di omicidio, a familiari e amici scriveva: un momento no, mi allontano. Tradito da una mail al datore di lavoro. Poi abbiamo il processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, la scelta di Filippo Turetta è di andare subito a processo. Delitto Cecchettin, rinuncia all'udienza preliminare da parte del imputato. Poi abbiamo Ponza, violenza sessuale nei confronti di una sedicenne da parte di un romano di 34 anni, già abbondantemente noto per vicende simili. E da Bologna, confermato l'ergastolo per l'ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini nel processo sulla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. E ancora, diciamo, su questi temi abbiamo la denuncia di Andrea Robin Skinner, figlia della scrittrice premio Nobel Alice Munro. La figlia della Nobel Munro: il mio padrino mi molestò, mia madre restò con lui. Andrea Robin Skinner, ultimo genito della scrittrice, racconta gli abusi sofferti da bambina. In realtà questa è una vicenda che non è per nulla nuova, queste denunce sono state fatte molto prima di tutto il fenomeno MeToo, per capirci, ma come dire, diciamo, non furono messe da parte, ecco, mettiamola in questo modo. E poi dal Canada all'Italia, atleta di scherma violentata per gli avvocati, federazione inerte. A Siena il ricorso dopo l'incontro della giovane con i 3 accusati alle gare. La ragazza, dicono i legali, prima è stata abusata, quindi emarginata per aver chiesto giustizia. Indagati 3 giovani schermidori per violenza sessuale, accusarli un atleta uzbeka. L'abuso sarebbe avvenuto nell'agosto scorso in un hotel di Chianciano Terme. Con questo chiudiamo la lettura del Corriere, poi come al solito le cronache romane le leggeremo più tardi, e andiamo a vedere che si dice dalle parti di Repubblica. Qui l'organizzazione dell'interno è più o meno identica, perché si parte con la strage dell'ospedale pediatrico, missili russi su Kiev fanno una strage, centrato l'ospedale che cura i bambini. Bucate le difese aeree della capitale ucraina, per Zelensky è un crimine, non siamo stati noi, dice Mosca. Chissà chi, mai video la inchiodano. Il timore degli alleati in arrivo al vertice NATO è un messaggio per noi, dobbiamo reagire. Intanto si fa largo il sospetto che Orbán tratti con Mosca e Pechino per conto di Trump. Beh, diciamo, se non è vero, sicuramente non è inverosimile questa ipotesi. E poi la mossa di Varsavia, pronti a difendere i cieli dell'Ucraina, sarebbe il primo intervento diretto di un paese NATO, ci dobbiamo però coordinare con i partner, dice Donald Tusk. E che cos'altro? Poi Repubblica, ma lo segnalava anche il Corriere, lo vedremo fra poco sul Manifesto, ricorda le esercitazioni di truppe cinesi in Bielorussia. Le truppe cinesi si addestrano alle porte dell'Unione Europea. Da tempo le autorità di Minsk e Kiev si scambiano accuse su movimenti minacciosi delle rispettive armate. E poi dopo questo la Francia, anche qui non molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora, la sinistra francese cerca il suo premier, ma tutti i partiti rischiano di dividersi, le coalizioni devono risolvere la crisi politica in Parlamento, uno scenario inedito a Parigi, tre possibili maggioranze, l'attendismo di Macron. E poi abbiamo Damien La Rossa, di un tempo era rossa, la fronda anti-Mélenchon, governiamo con il centro, il vincitore François Ruffin ha lasciato la France Insoumise contestando il furore del suo leader, il partito diviso sulle alleanze, ma in realtà, diciamo, più che i problemi a sinistra, che per carità ci sono, ma sono problemi che tutti sono contenti di avere, in realtà i problemi più gravi sono a destra, in questo caso li racconta Tonia Mastrobuoni, l'amaro degli after dell'estrema destra, Bardella punta il dito sugli impresentabili, mi prendo una parte delle colpe, dice il premier mancato, quindi si suppone che tutta l'altra parte se la debba prendere qualcun altro. Certi personaggi non ci sarebbero dovuti essere, si lamenta il numero due del partito, Alio. Poi vabbè, ovviamente non poteva astenersi dal dire la sua, Massimo Cacciari. E direi però anche basta per quanto riguarda la... la lettura di Repubblica, segnaliamo a pagina 18, però prima di chiudere, l'intervista alla street artist Laika che parla della sua opera dedicata a Michela Murgia. Il mio murale, lo sguardo di Murgia, è un faro sui diritti che la destra oscura, dice Laika. Con questo possiamo chiudere anche la lettura di Repubblica e vedere che cosa ci offre il Manifesto. Qui il Manifesto inverte l'ordine dei fattori, anzi no, proprio lo rivoluziona, perché di Ucraina si parla soltanto a centropagina. Allora, la Francia, risveglio da dopo voto, Macron acciaccato, tiene fermo il governo, Olimpiadi imminenti, il presidente rifiuta le dimissioni di Attal, i capi del nuovo fronte popolare in conclave per trovare un nome. E quindi da un lato c'è la consueta ansia che angustia il Manifesto, dall'altra però c'è l'entusiasmo per la giornata di domenica, ne scrive Filippo Ortona, non ci credo, abbiamo vinto, notte folle per la Repubblica, nessuno aveva visto arrivare il trionfo delle sinistre, così una capitale, la sua piazza più politica, quella con la Marianne, il simbolo della Repubblica, sono esplose dalla gioia, neanche la polizia riesce a rovinare la festa notturna qualche lacrimogeno, poi anche le volanti se ne vanno. E Giampiero Timossi se ne va a Lourmarin, dove riposa la salma di Albert Camus, molto citato in questo periodo, del resto insomma uno dei più grandi del secolo scorso, lo vedremo anche a venire, ne parla parecchio. Tra vigneti e lavanda si insinua la fiamma. Nel villaggio provenzale di Lourmarin riposa Albert Camus e al secondo turno la sinistra batte il Rassemblement National. Il candidato socialista in nome della moderazione perde però il collegio della Sud Vaucluse, dove non tutto è sole e amore. Vabbè, dovevamo trovare una cattiva notizia, assolutamente. E poi che cosa abbiamo? Dalla Francia alla Gran Bretagna, dove invece si è votato qualche giorno prima, giovedì, qui nessuna sorpresa perché a trionfare è stato, come è annunciato dai sondaggi, evidentemente quelli britannici sono fatti meglio, è stato Keir Starmer. Ne parla Leonardo Clausi a pagina 5 a proposito di una questione che da sempre seguiamo, ovvero sia quella dell'Irlanda del Nord. Il grande reset di Starmer, scrive Clausi, passa anche per Belfast, dove c'è molto da rifare, dalla Scozia all'Irlanda del Nord e all'Europa all'ecumenismo del neopremier britannico. Costruttivi e amichevoli i colloqui con lo Sinn Féin sono stati definiti, mentre per il DOP, il Democratic Unionist Party, è un unionista. Beh, ci mancherebbe che non fosse unionista il premier britannico, insomma. Insomma, si fa un po' di ironia su l'ecumenismo, che è molto molto meglio dello schifo comunque a cui ci hanno abituati Trump e tutti quelli che gli sono venuti dietro. Comunque, di questo parleremo probabilmente nell'ultima puntata di Radio Euskadi dell'anno, perché c'è sicuramente da fare il punto della situazione sull'Irlanda, dove lo Sinn Féin se la passa benissimo, sia nella Repubblica d'Irlanda sia nell'Irlanda del Nord. C'è da fare il punto anche, e bisognerà capire poi in che maniera si pronuncerà il nuovo governo, ma su tutte le tematiche relative alla riunificazione irlandese, che sembrano essere andate un po' in stallo senza che questo però stia generando particolari tensioni. E poi ci sarà da fare il punto soprattutto sulla disfatta epocale dello Scottish National Party, che è una questione politica davvero molto molto rilevante. Comunque, quando sarà. Cambiamo argomento e passiamo alle vicende del lavoro di casa nostra. L'Italia, commissari e governo licenziano tutti, 2245 a casa. Via la procedura collettiva a soli 5 giorni dalla svendita di ITA a Lufthansa. La cassa integrazione scade a fine ottobre, venduti anche i dati sensibili dei dipendenti, avverte la CUB, la Confederazione Unitaria di base. Poi che cos'altro? Di Ucraina si parla a centropagina, ne parla sabato Angeri, c'erano solo bambini, la Russia colpisce un ospedale e pediatrico. 22 vittime nella struttura ospedaliera della capitale, 36 morti totali negli attacchi di ieri, parla il capo missione di Sole Terre, che raccontavamo, raccolto fondi per ampliare il reparto oncologico, costruire nuove strutture e comprare nuovi macchinari. Ora dovremo ricominciare da zero. Intanto Orbán fa il giramondo da presidente di turno dell'Unione Europea, che lo sconfessa, prima a Kiev, poi a Mosca, ieri a Pechino e oggi sbarca al summit negli USA da sorvegliato speciale. La peace mission in tre fasi del leader ungherese, che rimpiange Merkel e aspetta Trump. E va bene, poi mi pare che c'è un articolo di Fabrizio Tonello sulla Francia, gli Stati Uniti, che però diciamo è postdatato, perché prima è stato evidentemente scritto prima di domenica. E che cos'altro segnalare? Sicuramente il lungo articolo di Enrico Terrinoni su un libro di Greta Selvestrella per Rio Gas, dal titolo Irlanda, calcio e rivoluzione, la storia estrema di uno sport. Pagina 14, campo da football, un arbitro dei conflitti politici, le marce che confluivano nelle partite, le rivalità e l'esempio del Derry City, uno spazio di lotta ancora vivo. Vi ricordate, abbiamo segnalato già altri libri al riguardo. Terrinoni ricorda come da ragazzo Bobby Sands avesse militato come mezzala nella Stella Maris, la compagine in cui giocavano indifferentemente cattolici e protestanti, come del resto il quartiere dove abitava Bobby Sands prima che si verificasse una pulizia etnica che lo avrebbe cacciato via, lui e diciamo gli altri residenti cattolici. Poi insomma tante storie. Nel 71 ricorda Terrinoni l'incontro fra il Derry City e il Ballymena United, che si svolse in un'atmosfera surreale, con la polizia che lanciava lacrimogeni e sparava proiettili di gomma. L'ultima pagina del manifesto è la prima parte di un reportage sulle democrazie europee alla prova dei deepfake generati dall'intelligenza artificiale, a firma di Raluca Besliu e Monica Pelliccia. Democrazia, deepfake, audio e video falsi generati con l'intelligenza artificiale che diventano virali, misoginia usata come arma, la sfida per i paesi europei all'indomani dell'approvazione dell'Artificial Intelligence Act.
Everybody get ready, it's time to rock steady, it's Baba Boom time, this is. Don't lose the beat now, just dip your hip now, it's festival five, this is. You hear the people sing, boom, boom, Baba Boom. Boom boom festival, boom boom, ba ba boom boom, boom boom festival, boom boom, ba ba boom boom, boom boom festival, boom.
You hear the children sing, whoa, whoa, ba ba bo, bo,
Bombo Festival,
bo, bo, ba ba bo.
Allora, 9:34, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, dalle colonne del manifesto passiamo adesso a quelle di Avvenire. Allora, anche Avvenire apre, diciamo, in maniera analoga a quella di quasi tutti i giornali, con la prima pagina dedicata all'attacco all'ospedale pediatrico di Kiev, missili sull'ospedale dei bambini. Mosca lancia un raid massiccio in diverse aree del paese, distrutti edifici civili, centrali energetiche e un reparto di pediatria a Kiev, feriti fra i piccoli malati, uccise 36 persone. Mosca sostiene che l'ordigno sia stato deviato dalla contraerea ucraina, ma le immagini mostrano chiaramente la traiettoria del razzo invisibile puntare sul edificio. Così la cronaca dall'Ucraina, poi ci sono le cronache dalla Francia, non ci offrono molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora, però va segnalato, va rimarcato come sia particolarmente interessato a venire a cercare di capire le ragioni della sconfitta del Rassemblement National. Una sconfitta per nulla annunciata, e fa parlare a venire intervista Arno Benedetti o Benedetti, veramente cioè, ci sono più italiani in Francia che francesi a voler fare i sovranisti di casa loro. Comunque, docente alla Sorbona, chissà se anche lui alla facoltà di Sciences Po, che deve avere un numero di professori assolutamente spropositato, oppure no. Comunque, al di là delle stupidaggini, che cosa la colpisce di più in queste ore? Chiede Daniele Zappalà, che appunto stamattina firma proprio un editoriale su questo tema. E Benedetti risponde: il carattere improbabile e imprevedibile dell'esito di questo voto. I sondaggi sono stati smentiti, anche se permane una sorta di trompe-l'œil, un'illusione ottica, perché il Rassemblement National ha preso più voti degli altri, ritrovandosi poi dietro in termini di seggi. Da parte sua, neppure il nuovo Front Populaire si avvicina alla maggioranza. È uno stallo, chiede il giornalista. Il Presidente della Repubblica può tentare di costruire una maggioranza di coalizione, ma per il momento è difficile capire con chi. Potrebbe tentare di attirare porzioni dei socialisti e dei verdi a sinistra accanto a dei repubblicani di centrodestra, ma al momento le differenze ideologiche restano forti. Penso a certe esigenze a sinistra come l'abrogazione delle riforme delle pensioni e la politica sull'immigrazione o il salario minimo legale a 1.600 euro. Un'altra ipotesi è un patto di governo solo con i repubblicani, ma ciò darebbe una maggioranza relativa molto debole. Politicamente poi una simile coalizione potrebbe favorire ben presto il Rassemblement National. E a proposito, i levenisti hanno commesso sbagli, almeno due, è nota Benedetti. Innanzitutto, la polemica sui limiti imposti ai binazionali ha ridato molto fiato a quanti demonizzano il Rassemblement, contribuendo a corroborare il fronte repubblicano che di fatto si è dimostrato efficace. Inoltre, le scelte di investitura di diversi candidati poco conformi alle attese tradizionali circa il livello della classe politica hanno messo in luce un deficit di professionalità fra i ranghi del Rassemblement National. E dall'altra parte, chiede ancora Zappalà, i melenchonisti vogliono davvero governare? Anche se volessero, e in assenza di alleati resterebbero di continuo nel mirino di mozioni di sfiducia, una configurazione non gestibile, tanto più che in termini generali di opinioni politiche il paese non è maggioritariamente a sinistra. Sarebbe rischioso dare le redini del potere a una non maggioranza in Parlamento che è minoritaria anche nel paese. E insomma, non è convinto Benedetti di una riedizione al governo del fronte che ha vinto le elezioni, però quel fronte le elezioni le ha vinte, insomma, poi bisognerà capire come si comporterà e come si comporteranno i suoi leader. Per quanto riguarda le altre questioni, sicuramente da segnalare nelle pagine di cronaca, Roma e Milano, un futuro a più 6 gradi, giugno è stato il più caldo di sempre. Secondo il programma europeo Copernicus, la temperatura del mese appena concluso è stata di 1,64 gradi, superiore alla media. Uno studio americano proietta il clima delle città al 2080. Sempre da Roma, niente convenzione, chiude l'asilo multietnico i colori della pace. Nessun contributo ponte, costretti a sospendere tutto, dice Sant'Egidio, pronto un bando, risponde il Campidoglio, ma è tardi la replica dell'asilo. E poi le carceri, il disagio dietro le sbarre, altri suicidi tra detenuti e agenti e rivolte tra i minori. A Palermo è morto un cardiopatico, non doveva stare lì, dice il garante. A Potenza si è tolto la vita un 81enne accusato di uxoricidio. Sesto caso di suicidio tra i nostri colleghi, denuncia a l'UILP. È un altro caso questo, ovviamente, del sesto suicidio. Poi dalla Calabria, nella pagina successiva, migranti accolti nei borghi spopolati in Calabria, l'esempio dei piccoli comuni, farmacie, botteghe e medico di base resistono perché ci sono loro, dicono i sindaci. L'esperienza dell'incontro tra etnie e culture diverse è un argine alle tensioni. Ora non si riducano più le quote di ospitalità nei paesi, contratti di lavoro, posti nelle scuole, esercizi commerciali, ecco le vie per l'inserimento nelle comunità. Nei comuni con meno di 2000 abitanti, avverte il Censis, la presenza degli stranieri consente di superare il deserto demografico. Dalla Palestina, colpita la parrocchia di Gaza, la scuola della Sacra Famiglia denuncia Caritas Gerusalemme, è stata bombardata. Dura condanna del patriarcato latino contro ogni azione che prende di mira i civili. Nessuna conferma dall'esercito. Hamas intanto conferma di aver dato una risposta positiva all'ultima proposta di cessate il fuoco. In Egitto una delegazione israeliana e arriva anche il capo della CIA, Burns. Intanto un trafiletto, ma altrove non è che ce ne sia molto di più, per Biden che sfida il suo partito. Correte contro di me, dice Biden. Finite le elezioni in Francia, di tutte queste grandi polemiche sullo stato di salute di Biden si è parlato decisamente meno. È vero che a parlare erano soprattutto i giornali amici, ma partivano, diciamo, da un abbrivio che era stato dato da altri. Comunque, curiosamente, segnaliamo questa coincidenza cronologica, che sarà sicuramente una coincidenza. Nella sezione delle culture, Lucia Capuzzi ci parla dell'Hispanidad che fa i conti con il colonialismo. L'Hispanidad sarebbe quel concetto che abbraccia lingua, cultura e tradizione di derivazione ispanica, appunto, che unisce o dovrebbe unire i due lati dell'Atlantico, la Spagna con il Sud America. Il documentario Hispano America, scrive Lucia Capuzzi, rilancia il dibattito sull'incontro scontro tra vecchio e nuovo mondo. Secondo lo storico Tomás Pérez Vejo, oggi si scontrano ideologie contrapposte, ma quello di Madrid non fu un vero impero coloniale. Ammazza, se non era coloniale quello. E in America Latina la mentalità razzista è sopravvissuta all'indipendenza creando nuovi falsi miti. Questo è indubbio, insomma, che l'impero di Carlo V, di Filippo II e compagnia cantante successiva non fosse coloniale. Vabbè, si passa da momenti in cui tutto è colonia, tutto è colonialismo, a momenti in cui niente lo è. Vabbè, comunque basta che si dibatta. Chiudiamo con il Messaggero. Anche qui si apre con Putin che alza il tiro su Kiev, Farid sull'ospedale dei bimbi e l'esperto di turno che Andrea Margelletti, forse è quello più sincero e ficcante di tutti, una prova di forza dello zar deluso dal voto in Europa. Eccomi, anche qui sembra che diciamo il rapporto azione-reazione sia praticamente immediato. Poi abbiamo la Francia, ma insomma abbiamo ampiamente parlato della Francia nei giornali che abbiamo appena terminato di leggere. C'è un'intera pagina dedicata alla violenza sessuale avvenuta a Ponza, di una sedicenne denuncia violentata da un vicino, la giovane aggredita davanti a casa, sotto accusa un 34enne romano arrivato per cercare lavoro come stagionale, denunciato a piede libero a precedenti ed era stato allontanato da un locale in cui aveva cercato lavoro perché molestava le clienti. Ritroveremo tutto questo anche nelle cronache romane che leggeremo fra poco. L'economia di Alitalia e dello stop alla cassa integrazione per 2200 persone abbiamo detto, non abbiamo detto di Stellantis che riduce la produzione in 6 mesi meno 25,2%. Uno studio della FIM CISL rivela che a fine anno le auto realizzate negli impianti italiani saranno 500.000 contro le 751.000 del 2023. L'azienda si difende, consapevoli dell'impatto negativo sul mercato, allo stabilimento di Mirafiori meno 63% per quanto riguarda le automobili vendute. Allora, mi pare che per quanto riguarda il Messaggero sia tutto. Prima delle cronache romane, però, un articolo sul Dubbio, anche questo riguarda una vicenda di cui spesso ci siamo occupati in passato. In Tunisia l'avvocato Sonia Damani condannata a un anno di carcere. Il tribunale di prima istanza di Tunisi ha condannato a un anno di prigione l'avvocata Sonia Damani, opinionista televisiva e nota voce critica del presidente Kais Saied. La legale è accusata per i suoi commenti sui migranti subsahariani sul canale televisivo privato Cartage Plus, ritenuti offensivi per il paese. Come ha riferito l'avvocato della donna Sami Ben Ghazi, la sentenza è stata emessa venerdì ai sensi del decreto 54 sulla lotta contro i crimini legati ai sistemi di informazione e comunicazione. La difesa ha sottolineato che Damani è sotto indagine per altri 4 casi. Il secondo e il terzo riguardano le dichiarazioni rilasciate alle radio private LFM e Cartage Plus contro il razzismo in Tunisia. Il quarto caso invece riguarda le critiche all'operato di alcuni ministri, mentre il quinto i commenti sulle condizioni delle carceri nel paese nordafricano. Durante la seduta di venerdì la difesa ha chiesto che le accuse venissero ritirate perché il fatto non sussiste, ha detto Benghazi. Il verdetto giunge a quasi 2 mesi dal suo arresto lo scorso 11 maggio durante un blitz di agenti di polizia con il volto coperto nella sede dell'Ordine degli Avvocati a Tunisi, dove Damani si era rifugiato. Il suo arresto era stato filmato in diretta dal canale francese France 24 prima che la connessione fosse interrotta dagli stessi agenti. L'edificio era stato preso d'assalto da decine di membri delle forze di sicurezza mascherati che hanno usato violenza, aveva denunciato davanti alla stampa la Roussi Sghir, presidente della sezione dell'Ordine degli Avvocati di Tunisi, chiedendo il rilascio immediato della collega, un appello a cui si era unita l'avvocatura europea e italiana con il Consiglio nazionale in testa. Dopo il blitz contro Damani, le forze dell'ordine avevano arrestato Marisa Grubano, noto legale e commentatore tunisino, accusato di aggressione fisica e verbale nei confronti di due poliziotti, mentre manifestava con i colleghi davanti a un'aula di giustizia della capitale per chiedere proprio la liberazione di Damani. Dopo l'arresto, il legale era stato trasferito in ospedale per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Così la situazione di Sonia Damani. in Tunisia. Allora, passiamo alle cronache romane. Repubblica apre con l'asilo di Via dei Fenaroli a Trastevere, chiude l'asilo inclusivo, ma gli avuti i fondi promessi, dice Sant'Egidio. Da 4 anni aspettiamo una convenzione con il comune di Roma, il tempo è finito. Poi il nuovo stadio della Lazio. Flaminio, prove d'intesa sullo stadio, un intervento da oltre 250 milioni. Col nostro progetto è come se l'opera avesse l'avesse ampliata Nervi, rassicura il patron del club. A ottobre un altro incontro da Tor Vergata. Tor Vergata e no tax, le spese per l'iscrizione sono state dimezzate, esenzione per chi ha un ISEE fino a 26.000 euro e forti sconti per gli altri. Alla Sapienza, agevolazioni per chi ha figli e aiuti anche a Roma 3. E da Forti Antenne, tagliati i cavi e distrutti i bagni, è stata un'aggressione squadrista, due giovani si sono introdotti sabato notte dopo una serata di cinema, quantificati i danni per oltre 2.000 euro. Allora, questo è quanto per quanto riguarda la lettura di Repubblica. Il Corriere invece preferisce la sua vecchia ormai vera e propria crociata contro i tassisti abusivi, adesso c'è un'attenzione incredibile. Taxi, centinaia in fila e abusivi all'assalto, intanto sulle licenze oggi è incontro tra sindacati e comune. Patanè vuole stringere anche sulla trattativa per le tariffe. E che cos'altro abbiamo? Qui la vicenda dello stupro a Ponza, l'aggressore è libero, la sedicenne aggredita era sola in casa mentre la madre lavorava. E poi che cos'altro mi pare basta per quanto riguarda anche il Corriere. E allora chiudiamo con la cronaca romana del Messaggero, che apre con gli stadi, prima la Lazio poi la Roma. Cominciamo con la Lazio. Flaminio, Lotito in comune per lo stadio della Lazio, il progetto a ottobre, l'incontro con il sindaco Gualtieri al quale ha mostrato un primo rendering, l'impianto dovrebbe ospitare 50.000 spettatori, una spesa di almeno 250 milioni. I nodi principali sono la struttura ormai fragile, l'obbligo di rispettare il progetto Nervi, è una bella proposta, dice il primo cittadino, ora attendiamo uno studio di fattibilità con un piano preliminare. Dall'altra parte della barricata calcistica, la Roma con il Campidoglio vince un round per Pietralata, respinto dal TAR il tentativo di frenare l'opera attraverso la tutela di un cancello, il quarto successo ottenuto contro i comitati di residenti, i lavori vanno avanti, da qualche giorno sono ripresi i sondaggi sui terreni che erano stati sospesi ad aprile. Quindi i biglietti del bus a 2 euro, vertice comune regione, si va verso la conferma, incontro interlocutorio con i sindacati, le parti si aggiorneranno a fine mese, si cercano ancora i 22 milioni l'anno necessari per evitare l'aumento per tutti. E poi i taxi costano sempre di più, su tariffa minima e aeroporti, con il nuovo bando più caro le tratte per raggiungere Ciampino, Fiumicino e il porto di Civitavecchia. E poi mi pare anche basta per quanto riguarda il Messaggero, solo da segnalare la pagina dedicata alla situazione nel carcere di Regina Coeli, rivolte aggressioni, Regina Coeli record per sovraffollamento nel carcere romano, il rapporto tra posti occupati e disponibili è del 183% contro il 130% nazionale. con Regina Coeli, con la situazione a Regina Coeli. Direi che possiamo concludere per quanto riguarda la rassegna stampa di questa mattina, rassegna stampa di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.
Um dia não te poder inventar uma folia para tirar.